The Sound of Science, il suono della scienza, di Maurizio Melis e Giulia Torino.
È considerato unanimemente il profeta della rivoluzione sessuale, ispiratore dei movimenti degli anni 60 e 70, ma i contributi più importanti li ha dati nel campo della psicologia. Parliamo dei suoi lavori sull'analisi del carattere, sul coinvolgimento del corpo nella pratica psicanalitica. Nell'ultima parte della sua vita si convinse che l'universo fosse pervaso da una forma di energia chiamata orgone, la stessa che si liberava durante l'orgasmo, e di aver incontrato e persino respinto gli alieni con la sua macchina a chiappa nuvole. Morirà in carcere con chiari sintomi psicotici, una fine che ha offuscato anche i suoi contributi scientifici. Siamo a Sound of Science, le idee della scienza con le parole della musica. Lui si chiama Wilhelm Reich e questa è la sua storia.
I still dream of Oregon. I wake up crying, you make it rain. Are you just a rich? Were you asleep? Escape me. You like my yo-yo, that glowed in the dark. Who made it special? Made it forget.
Buonasera, buonasera da Maurizio Melis, buonasera da Giulia Torino che è qui, che sta suonando in questo momento. Ciao Giulia.
Ciao, buonasera a tutti.
Qui davanti a me c'è Paolo Crepè, psicologo, sociale, saggista, benvenuto.
Molto peggio,
psichiatra, vero. In linea con noi invece c'è Marcello Mannella, psicoterapeuta e segretario della SIAR, la società italiana di analisi reichiana, benvenuto.
Buongiorno a lei.
Con loro nella prossima ora affronteremo temi che vanno dalla rivoluzione sessuale al bullismo sulla rete, fino al tema della fama, del successo e della follia. Seguendo questo filo rosso, quello della biografia di questo personaggio poco noto, anche per via dell'ultima parte della sua vita. Ma comincio da te Giulia, che brano abbiamo appena ascoltato?
Abbiamo ascoltato un brano di Kate Bush dal titolo Cloud Busting, che è proprio quella chiappa nuvole di cui parlavi poco fa. Ed è un brano dolcissimo, racconta un rapporto molto stretto tra padre e figlio. Infatti è come se Kate Bush si vestesse dei panni del figlio di Wilhelm Reich, che è appunto il più piccolo, Peter Reich.
Che guarda le nuvole,
acchiappa le nuvole con il padre e ricorda con nostalgia quei tempi della sua infanzia.
Un momento in cui evidentemente lui c'era anche, forse anche poco con la testa, ma che comunque per quel figlio era un momento fondamentale. Insomma, Kate Bush, che è una delle tante persone che si è fatta influenzare da questo personaggio. Senta Crepè, allora intanto oggi parliamo della nascita sostanzialmente anche della psicologia, che ha questo rapporto sin da subito col tema del sesso.
Beh sì, perché
è un fondamentale questo, no?
Fondamentale nel senso che il sesso era per pochi, qualche nobilastro, qualche strano personaggio. Poi il popolo copulava, faceva sesso, quindi sì, perché il sesso era per la stragrande maggioranza della gente l'unico modo per mettere al mondo dei figli necessari, perché senza i figli si moriva di fame,
certo.
E quindi non c'era nessuna poesia.
Ma non si poteva
sesso.
Neanche studiare per molto tempo, se uno diceva io cosa studio il sesso,
no,
studio la sessuologia.
Soprattutto da noi c'era un problemino, che era la Chiesa Cattolica, che ha sempre pensato che no, non lo faccio per amor mio, ma per rendere grazie a Dio, no? C'era scritto sopra il talamo nuziale delle nostre nonne, quindi immaginatevi voi che con quale straordinaria idea di passione e sessualità avessero quelle donne. Avevano una camicia da notte con un buco, e quello è stato per il destino orribile, tristissimo per decenni delle nostre donne, delle generazioni precedenti
a un certo punto insomma nella zona dell'Europa centrale, sì, si comincia, no, ad aprire un po' questa porta.
Sì, si comincia ad aprire con una porta sbagliata in realtà, non si apre quella giusta, perché la rivoluzione sessuale pensata da Freud era sempre maschiocentrica, cioè era l'idea di un uomo che voleva capire qualche cosa di quella cosa che c'è sotto l'ombelico che non capiva tanto bene, e tutto l'impalcatura gira intorno a quello, non è una curiosità nei confronti delle donne, quello verrà molto dopo.
Ecco, allora adesso infatti poi ne parliamo. Adesso torniamo un attimo a Wilhelm Reich. Chi è Wilhelm Reich? Reich nasce il 24 marzo 1897 a Dobzau da Leon e Cécile, direi italianizzato o meglio francesizzato, Cécile Reich, in un piccolo villaggio che oggi si trova in territorio ucraino, e poco dopo segue il padre a Giuginez, scusate la pronuncia, oggi invece in Romania, ma al tempo entrambe le località facevano parte dell'impero austro-ungarico, e infatti Wilhelm Reich è austriaco. Reich è primogenito di una famiglia contadina benestante che appartiene alla minoranza ebreo-tedesca. Il padre gestisce una tenuta agricola in affitto, dove Wilhelm si trasferisce fin dai primi mesi di vita e dove trascorre con la famiglia l'infanzia, all'aperto, a contatto con la natura. I Reich assumono dei precettori naturalmente per istruire i figli, perché la città è insomma molto lontana dalla tenuta agricola. Tutto va bene fino al 1908, quando si verifica uno degli eventi che segna di più la vita di Reich. E qui vengo a lei, Mannella, perché c'è un che di ironico nel fatto che il destino di Reich, psicologo, è segnato da un trauma infantile.
Beh, diciamo che la vicenda infantile riguarda tutti noi esseri umani. Il Reich, la vicenda infantile, è stata molto forte, perché diciamo che la sua vita ruota intorno al problema del tradimento della madre, e sembra sia stato Reich a comunicare al padre questo tradimento con un precettore di Reich stesso. La madre si suicida 3 anni dopo, Reich ha 14 anni e si suiciderà anche il padre. In qualche modo il padre si procurerà una polmonite e morirà poi di tubercolosi per i sensi di colpa. Quindi questo problema, questo dramma familiare poi sarà presente tutta la sua vita, riverbererà anche nella sua opera.
E anche questo tema del sesso, no? Perché a quanto pare Reich, come dire, spia di nascosto la mamma mentre fa le sue cose,
esatto,
insomma,
diciamo
col precettore.
Che,
quindi
sì, sì.
È una vita segnata davvero.
Avrà dei grandi sensi di colpa, anche perché i desideri tipici di Reich nei riguardi della madre erano molto forti. Quindi il tradimento della madre nei riguardi del padre, in fondo, era stato il tradimento della madre nei suoi riguardi.
Un altro aspetto, diciamo, qualificante della figura di Reich è l'adesione al comunismo.
Sì, Reich era convinto che non ci potesse essere la felicità dell'umanità in una società giusta. E quindi anche l'attività di psicoterapeuta era volta a liberare le energie naturali, queste potevano poi veramente realizzarsi solo in una società egalitaria. Per il tema della sessualità e dell'evoluzione dell'individuo è profondamente legato al tema sociale e politico. Reich.
Ecco, infatti veniamo quindi proprio al tema, diciamo, del sesso. Reich è passato alla storia come il profeta della rivoluzione sessuale degli anni 60-70. Ecco, qual è in fin dei conti la tesi sul sesso di Reich, che ha appunto una dimensione psicoanalitica individuale e anche una dimensione sociale?
Sì, Reich è sicuramente allievo di Freud, quindi riprende la teoria della sessualità freudiana, ma la radicalizza, perché mentre Freud riteneva che un certo grado di rimozione e repressione della sessualità fosse necessario perché vi fosse la civiltà, Reich invece è convinto che la repressione della sessualità naturale sia un fatto eminentemente politico. Serve a creare degli individui inibiti, insicuri, gregari e quindi disposti ad accettare le tesi dell'autorità costituita, delle autorità politiche. Quindi per Reich la repressione della sessualità non è un fatto antropologico come per Freud, è innanzitutto un fatto politico.
Cioè sostanzialmente è il modo in cui si instaura nell'individuo il senso dell'autorità.
Esatto, l'accettazione supina dell'autorità senza avere la forza di ribellarsi, quindi si acquisisce una mentalità gregaria, una mentalità insicura, impotente,
ecco,
disposta a seguire le norme del capo, insomma.
Quindi insomma non c'è da sorprendersi, dice Reich, no, per forza siamo pieni di psicotici, facciamo repressione dalla mattina alla sera. E poi però cosa teorizza Reich? Il sesso libero?
No, non teorizza il sesso libero, Reich. Reich teorizza il sesso consapevole, un sesso fatto di sentimento, di relazione profonda con l'altro, con il partner, perché solo in una relazione profonda con il partner si può veramente vivere l'esperienza, un'esperienza piena della sessualità. In fondo, paradossalmente, sembra essere moralista. Right?
Sì, ma infatti lui alla fine è anche, dice, bisogna liberare la sessualità, ma bisogna farlo con cautela, se ho ben capito. No? Ha paura quindi della degenerazione della libertà sessuale, Reich, non lo considera.
La degenerazione della libertà sessuale o della sessualità è il frutto della repressione della sessualità naturale per Reich. Se i bambini potessero evolvere e svilupparsi naturalmente, vivrebbero una sana sessualità. Reich aveva una concezione antropologica naturalistica, quindi era convinto che l'uomo fosse positivo per natura e che se la società non disturbasse lo sviluppo delle pulsioni, la vita dell'uomo sarebbe stata profondamente equilibrata. Sono tesi oggi magari da rivedere, però all'epoca ebbero una forte carica, un forte impatto politico.
Di chi diventa l'ideologo Reich? Negli anni successivi diversi movimenti legati sempre al tema della liberazione sessuale in qualche modo fanno riferimento esplicito alle idee di Reich.
Non è un gruppo particolare, diciamo che i gruppi della giovanile, i gruppi della contestazione giovanile, della sinistra radicale, le tesi sessuali si legano alle tesi politiche. Ricordiamoci anche che siamo nel tempo della riscoperta del corpo, della sessualità, del superamento della repressione, del rifiuto dei discorsi normativi sul genere, sul sesso. Quindi Reich sicuramente ha influenzato i movimenti femministi, anche perché Reich equipara la vita della donna, la sua libertà a quella dell'uomo. Mm-hmm. Anche grandi intellettuali che hanno segnato la storia, Fromm, Marcuse, insomma, Reich sicuramente avrà stimolato la riflessione di quei filosofi.
E allora stiamo per sbarcare negli anni 60, ci arriveremo tra pochi secondi dopo le informazioni sul traffico, ma intanto, diciamo così, cominciamo a entrare in atmosfera e lo facciamo con un brano. Giulia?
Sì, abbiamo scelto la versione di Elvis, di Hound Dog, non tanto per il testo, perché musicalmente si poteva riferire a questo argomento, ma proprio perché la prima performance di Elvis in televisione ha sconvolto, era un'immagine nuova negli anni 50 e l'America non era assolutamente pronta. Si contorceva, si inginocchiava, si ha sedotto il pubblico,
sculettava soprattutto, tanto che non lo inquadrano.
Esatto, la telecamera cercava di riprenderlo dalla vita in su.
E allora Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog, you cry all the time. Traffico, ci risentiamo fra pochi secondi. Ancora la storia di Wilhelm Reich.
Acerta, indaga, documenta, accerta. www.acerta.it. Vi presenta. The Sound of Science. Il suono della scienza.
Bentornati a Sound of Science, stiamo raccontando la storia di Wilhelm Reich, il profeta della rivoluzione sessuale. Giulia, il pezzo che abbiamo ascoltato non ha bisogno di presentazioni, ma non so quanti si siano soffermati su quello che in effetti dice.
Sì, certo, il brano che abbiamo ascoltato è The Beatles, I Want to Hold Your Hand, del 1963. È un brano il cui titolo è apparentemente innocuo, infatti basta leggerlo con un poco di pepe che la situazione si fa subito ammiccante.
Sì, sì.
Nel testo infatti dicono: per favore dimmi che mi farei essere il tuo uomo, per favore dimmi che mi lascerai tenere la tua mano, voglio tenere la tua mano.
Ma poi ci sono delle
via.
Robe del tipo: voglio tenere la tua mano, hai capito vero che cosa intendo?
You know what I mean,
e quindi, come dire, si parla di mano, ma si parla anche di qualcos'altro, a dire
sì.
il vero.
E questo è solo uno dei tantissimi brani che si soffermano su queste metafore a sfondo sessuale.
Dei Beatles e non solo. Allora, Crepè, siamo negli anni 60, un decennio che lo psicologo Wilhelm Reich, il protagonista della nostra storia, non vedrà mai, ma che ha appunto ispirato, lui Reich, molti dei movimenti che animano questo periodo cosiddetto della rivoluzione sessuale. Allora, con gli occhi di oggi, appunto, che rivoluzione sessuale è stata quella degli anni 60?
Wow, un grande tentativo, a parte che la rivoluzione sessuale è stata un pezzo di una grande immaginazione collettiva. Finalmente si liberavano folle immense di giovani. Cioè, in realtà quegli anni lì sono state la scoperta della gioventù, prima ancora che della... Ovviamente i giovani.
Che prima non esisteva.
Ma cosa devono pensare i giovani? Pensavano i ragazzi pensavano alle ragazze, le ragazze pensavano ai ragazzi, e poi c'era qualcun altro che pensava a qualche altra cosa. Ma era evidente che questa grande forza che Reich giustamente identificava come una sorta di bomba atomica, che è vero, è il giro ormonale in realtà, no? Cioè questa cosa che una volta era, a quell'epoca soprattutto, era proibita, era inibita più che proibita, e quindi iniziavano queste cose, insomma. Certo, c'erano i Beatles, c'erano i Rolling Stones, c'era tutta quella musica lì che guarda caso è nata in una zona molto molto di come posso dire, di grande libertà, che era Liverpool, un porto, cioè come tutti i porti, c'è gente che va, c'è gente
sì.
che torna, che no, ci sono donne forse facili, ci sono ragazze curiose, ci sono uomini così che hanno bisogno di riprendersi
con la moglie
la
lontana
via, con la moglie lontana, insomma era il luogo ideale perché partisse qualche cosa. I Beatles non sarebbero mai potuti
nascere
a Roma.
Ecco, ma perché dicevi che insomma questa è una rivoluzione sessuale, per così dire, a metà, quella degli anni 60?
Beh, a metà, perché in realtà abbiamo cominciato, quando si comincia come un prigioniero che esce di galera e entra dentro un'osteria, e inevitabilmente si ubriaca. Così come è successo con i poveracci dei lager, quando gli americani gli buttavano le pezzi di galantina di manzo, di pollo, ne hanno mangiati talmente tanto che sono morti. Ecco,
tra l'altro era una paura
più
che,
o meno quella cosa lì,
tra l'altro questa era una preoccupazione che aveva lo stesso Reich, che quale diceva voleva liberare la sessualità delle masse,
certo,
perché smettessero di essere gregari,
sì,
eccetera eccetera, ma diceva dobbiamo farlo piano, con cautela, perché altrimenti succede il finimondo.
Beh, certo. Anche perché poi lui sapeva che il comunismo, in realtà, che lui amava, era anche come posso dire, una religione, aveva delle regole come tutte le religioni, c'era una dittatura del proletariato, cioè il proletariato che dava le regole sul resto del mondo, non era proprio esattamente la descrizione della democrazia.
O del massimo della
no.
libertà.
No,
anche
e poi non
anche
credo che
pensiero.
Neanche Lenin avesse mai avuto...
Ma infatti lui poi entra in forte contrasto con il Partito Comunista, non appena il Partito Comunista non gli va più bene quello che dice lui. Ecco, ma facciamo un salto avanti, dagli anni 60 facciamo un salto di circa 20 anni, arriviamo negli anni 80, in cui forse c'è un altro momento di passaggio per quanto riguarda l'evolvere delle libertà sessuali, che tra l'altro viene contrassegnato dalla musica. Io all'epoca ero un adolescente, mi ricordo,
beato te,
Madonna, mi ricordo, a un certo punto arriva Madonna e lì la sensazione che fosse
like
qualcosa di diverso, esatto, c'era. Ecco, è successo qualcosa negli anni 80? È una mia impressione di adolescente con gli ormoni, o
no,
effettivamente è successo,
no,
qualcosa?
È che quelle ragazze dei campus, che era la mia età, dei campus americani degli anni 60, nel frattempo hanno fatto i figli. no? E i figli di quelle donne abbastanza liberate. Teniamo presente che se noi la vediamo da questo punto di vista italiano, per esempio Elvis Presley, che voi avete appena nominato, era il demonio per la politica italiana. Scelba fece una proposta di legge contro quei pantaloni di cotone blu che non si dovevano stirare, che erano i blue jeans. Oppure le giacche di pelle nera di Marlon Brando, altro icona del sesso, anche lì erano proibite.
Ma la donna degli anni Ottanta, Madonna, che cos'ha di diverso da...
Era Marlon Brando dell'epoca di mia mamma, mi spiego? Sì, okay. 20 anni dopo era la donna che diceva: il giubbino di pelle me lo metto io e decido io con chi andare a letto, non sono solo disponibile ad andare a letto con gli altri, decido io, cambiamo i giochi.
Ecco Giulia, abbiamo scelto un brano che anticipa in realtà di poco il personaggio Madonna di cui ho parlato.
Abbiamo scelto un brano di un'altra icona degli anni Ottanta, che appunto gli hanno parlato di Madonna. Quest'altra cantante è Cyndi Lauper. Abbiamo scelto appunto questo brano che già dal titolo dice tutto: Girls Just Wanna Have Fun, quindi le ragazze vogliono solo divertirsi.
In realtà il testo non è così, diciamo, pruriginoso come per esempio quello che abbiamo sentito poco fa, no?
Esatto, no. Il testo è molto più sbarazzino, dai toni più tranquilli, però comunque il senso va sempre verso quella direzione.
E soprattutto, diciamolo, ci piaceva di più.
E allora mano alla chitarra. Girls Just Wanna Have Fun.
Come home in the morning light. My mother say, when you gonna live your life right? Oh mother dear, we're not the fortunate one. The girls just want to have fun. Oh girls just want to have fun.
Crepe, si parla spesso anche di una nuova rivoluzione sessuale più contemporanea, relativa ai cosiddetti millennials, forse c'entra anche appunto con questi fenomeni dei social e quant'altro. Ha senso parlare di una nuova rivoluzione sessuale?
Beh, sì, quantitativamente, certamente, okay. Nel senso che se uno passa dalle foto o dai rotocalchi un po' spintarelli di quando noi eravamo ragazzi, che si andavano a prendere in edicolo, si mettevano dentro il Corriere della Sera per non farli vedere e li riportavamo a casa, adesso quell'immagine, chiamiamola disinibita, dei corpi e dell'uso dei corpi avviene potenzialmente in entrambi i sessi, e finalmente abbiamo capito, una volta che ci siamo liberati abbastanza di tutto questo, che i sessi non sono più due. E qui Reich si è rivolto nella tomba, naturalmente, però è così. Siamo arrivati al genderless, cioè siamo arrivati alla vera rivoluzione sessuale che che è solo aiutata dai new
media.
Dire,
però non è così allegra, ecco, devo dire che quando guardo le immagini degli anni 70 mi sembravano più contenti.
Beh, ma certo,
di fare la rivoluzione sessuale.
I Beatles erano gioia pura, ma perché... questo è
quasi un dovere, no? Oggi, no?
Questo l'ha detto bene Paolo Villaggio in una delle sue ultime interviste, e quando parlava di Fracchia, di Fantozzi, cioè quindi di quella età degli anni 60-70, diceva: eravamo sfigati ma felici, adesso siamo sfigati e infelici. Questo credo che sia una battuta serissima di Paolo Villaggio,
come spesso sono le battute
su cui credo davvero dobbiamo riflettere, perché forse ci dobbiamo chiedere: ma perché non siamo così felici? Cosa ci manca, no? Visto che siamo finalmente molto più liberi, ed è bello che sia così, abbiamo scoperto tante cose, appunto, la frammentazione del sesso, no? La sensibilità del sesso, no? Sapere che siamo 5 miliardi, che i sessi sono 5 miliardi e non 2, è fantastico.
Ha cambiato completamente le regole del gioco. E allora ascoltiamo un pezzo che ci porta nella dimensione così del sesso secondo i millennials.
Sì, a proposito del tema, della tematica dei genderless, abbiamo scelto un brano che in realtà tratta la tematica del coming out in modo decisamente simpatico. Infatti dicono: porta fuori tua mamma, fallo ubriacare e infine fai questo coming out. E quindi Take Your Mama dei Sister Sisters.
Sound of Science, il suono della scienza.
Stiamo raccontando la storia di Wilhelm Reich, uno dei più importanti psicologi della seconda generazione immediatamente dopo Freud. Reich, lo abbiamo detto all'inizio della puntata e ne abbiamo parlato abbondantemente, passa alla storia come il profeta della rivoluzione sessuale, ma le sue idee in fatto di sesso oggi sono abbastanza in realtà superate, mentre sono rimasti dei contributi importanti nella pratica psicoanalitica. E allora, Mannella, quali sono i più importanti contributi di Reich alla psicoanalisi?
Beh, innanzitutto l'analisi del carattere, che diciamo è il momento più alto dell'appartenenza di Reich alla società psicoanalitica internazionale, molto amato da Freud lo immaginava come un suo possibile successore. L'analisi del carattere è veramente un salto quantico.
Che cos'è? Cosa si intende?
Diciamo che rivitalizza la pratica e la tecnica psicoanalitica. Negli anni 20 del secolo scorso viveva una profonda impasse. Non c'era una metodologia, non c'era un'attenta analisi delle resistenze, si interpretavano i contenuti, le comunicazioni dei pazienti così come il paziente le comunicava, non si faceva attenzione alle resistenze che il paziente presentava nel setting analitico. Reich comprende che il primo ostacolo, l'ostacolo fondamentale al processo terapeutico, al cambiamento, è il carattere della persona, cioè il suo modo di essere, il suo modo di parlare, di guardare, di stringere la mano, di camminare. Quindi c'è un'attenzione al corpo e il corpo entra nel setting psicoanalitico e non semplicemente come testo su cui scrivere significati psichici, ma come protagonista principale, cosa il corpo racconta.
Da un lato Reich è il primo, se ho ben capito, che dice, mentre sia lì davanti insomma il paziente, bisogna per esempio stare attenti agli atteggiamenti corporei, che forniscono una specie di sottotesto per quello che lo stesso paziente sta dicendo.
Diciamo che la dimensione più importante della comunicazione, perché io posso parlare dei miei genitori dicendo di amarli, ma se il mio corpo
dice il contrario,
sono freddo, affettivo, arrabbiato, sicuramente più importante è il modo con cui io ho comunicato quei contenuti che non i contenuti, sono più importanti dal punto di vista terapeutico. Io, prima di amare i miei genitori, io sono arrabbiato con i miei genitori.
Ecco, e quindi c'è questa attenzione di Reich all'atteggiamento corporeo, c'è anche l'uso del corpo nella terapia? Le chiedo questo perché oggi, per esempio, tutti pensiamo allo psicologo, abbiamo in mente il lettino, il paziente sdraiato sopra. Quello è uno, diciamo, dei momenti della psicoterapia, ma non è l'unico che esiste. Ci sono, per esempio, dei psicologi che fanno fare degli esercizi anche fisici.
Sì,
è sempre Reich questo, no?
Reich ha iniziato la tradizione delle psicoterapie corporee e Reich comincia a proporre ai suoi pazienti di assumere determinati atteggiamenti, acting, noi li chiamiamo, che hanno una valenza anche genetica.
Cioè producono delle reazioni emotive nella persona?
Esatto, diciamo che abbiamo una memoria corporea, la memoria corporea è molto più antica e originaria, e la nostra storia innanzitutto è scritta nel corpo, per cui proponendo ad esempio il movimento delle labbra nella suzione, noi andiamo a stimolare un vissuto, una memoria che risale ai primi attimi della nostra vita postnatale, e andiamo a recuperare delle emozioni, dei vissuti che altrimenti non potrebbero essere recuperati attraverso la comunicazione verbale, perché ancora non esiste una memoria verbale, linguistica, cognitiva.
C'è una parola chiave che insomma fa anche capire l'idea di Reich, che mi sembra anche molto contemporanea come concetto, quello di peste emozionale. Che cos'è?
La peste emozionale è una forma di epidemia emotiva delle masse del suo tempo. Le masse del suo tempo, che soggette a un regime di repressione della vitalità, della sessualità, di fatto pervertiscono i loro sentimenti naturali positivi in sentimenti, in atteggiamenti di aggressività, di sadismo, di violenza, di fanatismo.
Le folle violente, le folle che inneggiano i linciaggi.
Reich vive l'età dei totalitarismi, in Germania c'è l'avvento del nazismo negli anni 30, e che in Italia c'era il fascismo, in Europa la destra più estrema si era affermata, e con episodi di fanatismo, folle che tributavano onori ai capi, ai duci e ai Führer.
Ecco, ma quindi diciamo che questa sorta di violenza collettiva, fisica o anche solo verbale, è una specie di valvola di sfogo della repressione? È questo il punto, secondo Reich?
Diciamo che la repressione della vitalità naturale inserita in un contesto sociale e politico estremamente deteriorato, in cui la politica si fa mai con le armi, con la violenza, esaspera ancora di più la distruttività dell'individuo. Quindi è la conseguenza della repressione. Se non possiamo esprimere liberamente il nostro amore, questo amore diventa qualcosa di distruttivo. L'amore si trasforma in odio.
E dunque questa era la visione di Wilhelm Reich. Lei che cosa ne pensa, Crepè?
Ma io trovo un po' bizzarra questa visione, perché il fascismo ha avuto un piedistallo che era proprio la sessualità. Mussolini era un sciupa femmine. E non faceva ombra, mistero di tutto questo. Cioè il mito dell'uomo che si identificava in Mussolini e che ne aveva sette per ogni città. Mi spiego?
Non era sempre la libertà sessuale.
No, ma era quello
per il capo.
No, però sì, certo, però a questo poi corrispondeva una libertà sessuale se comparata all'Ottocento. No, pensate, l'unico avanguardia italiana è stata Venezia, che aveva 50.000 circa signorine che facevano, no, si chiamavano cortigiane all'epoca, e che infatti, guarda caso, corrispondeva ad un momento di enorme espansione politica e economica, perché la politica e l'economia erano dei maschi. No? E quindi avevano capito che i maschi repressi lavoravano di meno, producevano di meno. E quindi cosa ha pensato anche il fascismo di fare? Di fare i casini, di aprire. Tutti i nostri padri sono stati tutti in casino, no? Tutti l'iniziazione.
I nostri nonni veniva fatto come regalo di compleanno
andavi dalla signorina, c'erano tutte queste cose. Questo era il fascismo, cioè non era è sbagliato pensare adesso con gli occhi di adesso, è ovvio che se ne capisce, se ne intuisce, no, la parzialità di tutto questo. Ma la cosa interessante è che il fascismo aveva capito che occorreva liberare, potremmo dire orgogliosamente, l'uomo, perché sempre il maschio ci interessava. no? E la donna era la geisha, era no, la persona che in qualche modo doveva, ma Mussolini di per sé ha avuto i figli illegittimi, ha avuto tutta una serie di avventure che il popolo riteneva essere, no, pensate faccio un altro esempio molto, molto evidente da questo punto di vista. D'Annunzio è la sessualità, ah, certo, fatta persona, era quasi addirittura la perversione fatta persona, sessuale, era tutto un sesso, la sua poesia e i suoi romanzi, le sue, la sua biografia, passava da una donna all'altra, da più donne a più donne, quindi attenzione, se c'era qualche cosa di sessofobico era dentro il San Pietro.
Io sì. Però ho chiesto a Mannella di parlarci di peste emozionale, di questo concetto che ha Reich, giusto o sbagliato che sia, perché mi sembra un concetto molto contemporaneo, pensando ad altri fenomeni che sono per esempio quelli legati ai social. Se pensiamo anche alla violenza che a volte si registra, no, su questi blog. E qui vorrei tornare per un attimo alla musica, Giulia.
Sì, un brano che ci sembrava particolarmente ironico ma anche critico proprio per questa tematica sui social è un brano di Levante dal titolo Non me ne frega niente, dove proprio cerca di farci riflettere su quanto noi siamo dei leoni di fronte a uno schermo
e delle pecore nel resto della nostra vita. E allora?
Levante, Non me ne frega niente.
Un altro addio, cadere nell'oblio, cercarsi per un po' nel whisky di un bistro, dove si va senza un'idea, dove si va domenica, un giorno in più pensando a chi eri tu, cercando di capire cosa sono io, come si fa di lunedì, come si fa se resti qui, un giorno qualunque mi ricorderò di dimenticarti dentro un cestino.
Allora Crepè, siamo partiti dall'idea di peste emozionale di Wilhelm Reich ed è una definizione che sembra molto adatta anche a certe dinamiche terrificanti che si riproducono spesso sulla rete. E quindi Crepè, che cosa ne pensi di questo fenomeno così
Beh, adesso
discusso?
Lo chiamiamo virus.
Una specie di epidemia,
non è più,
no?
È un'epidemia virale che è contaminante, perché la tecnologia digitale è basata sulla contaminazione. Se non ci fosse la contaminazione non avrebbe senso la tecnologia digitale. Quindi è basata su che cosa? Su due principi fondamentali. Il primo è l'immediatezza, non è tanto più la velocità che ha percorso tutto il Novecento, no? Tutto il Novecento basato
sulla velocità e futurismo,
eccetera, eccetera. Ecco, allora questa è una delle cose che ci hanno affascinato e che ci portano ad un'idea seduttiva, che anche questo è un concetto molto reichiano, a un'idea seduttiva nei confronti questa volta della facilità. Cioè la rivoluzione digitale si basa sulla facilitazione di ogni cosa. Cioè io ti prometto, non sette vergini nel tuo paradiso, ma ti prometto su questa terra di non fare niente. Cioè di fare tutto, da seduto a casa, ti vuoi vedere un film. No?
Ma questo cosa c'entra con la violenza che si esprime verbalmente? E c'è un qualche meccanismo psicologico che forse andrebbe anche analizzato, spiegato un po' più spesso nel momento in cui si innescano questi...
So che dico una cosa che gli psicanalisti gli farà venire l'acido allo stomaco, ma io penso che 130 anni, 140 anni di psicanalisi non ci hanno aiutato a capire granché dell'uomo. questo è triste, ma è così. Cioè, se c'è un signore che prende un van e schiaccia due motociclisti ventenni, ecco, quella cosa lì l'abbiamo analizzata. Infatti ecco il problema dell'analisi, è che è solo analisi, è voyeurismo, mi spiego? Non abbiamo capito la persona, nel senso che non abbiamo capito come si previene,
certo,
l'umano, l'abbiamo solo descritto.
Ecco, ma c'è uno degli aspetti che tu prima parlavi del, come dire, della libertà che abbiamo acquisito, che non sembra fare molto la differenza, no? Parlavi, dicevi, rispetto al passato. Ecco, un altro parallelo con questo tema della peste emozionale è proprio questo. Reich viveva in un mondo ultra represso e immaginava che questa peste emozionale fosse legata più o meno direttamente, ma al fatto che queste fossero persone represse. Noi oggi con internet abbiamo esattamente l'opposto, no? Il massimo della libertà di espressione. Eppure il risultato è lo stesso, cioè si invocano.
Perché probabilmente non era vero quel principio lì.
Certo.
Nel senso che una volta si diceva, no? Ai miei tempi, se avessimo avuto più esperienze avremmo scelto i partner meglio. No?
Sì,
questa era una delle credenze, no? della proto libertà sessuale. E se uno va a vedere i ragazzi che hanno fatto 10.000 esperienze, ragazzi o ragazze che fossero, poi quando scelgono, pensano di scegliere un partner un po' più, perché ci hanno pensato di più, lo sbagliano tanto quanto sbagliava
solito
mia mamma, no? E evidentemente c'è qualche cosa che ci è sfuggito, o che sa. Il problema è sempre che tutti questi, Freud, Reich, ma così anche come i marxisti, hanno cercato di prendere una cosa e di spiegare il mondo attraverso quella cosa lì. Questo è stato l'errore più straordinario e manifesto. Mi spiego, era quello che diceva Woody Allen, no? Se pensi, no, che di saper usare solo il martello, tutto il mondo diventerà un chiodo.
E questo ci porta proprio all'ultima parte della vita di Reich, al declino, ma prima una breve pausa.
The Sound of Science, il suono della scienza.
Torniamo a Reich, all'ultima parte della sua vita. Gli psicologi che incontra, i suoi collaboratori più stretti, notano negli ultimi anni, insomma negli ultimi 15 anni, si può dire, un cambiamento nel carattere di Reich, che diventa sempre più diffidente, più scontroso, insofferente. C'è da dire che sulla sua vita sono piovute tegole una dopo l'altra. Le teorie di Reich, che prima erano state accettate con un certo entusiasmo, almeno dalla sinistra, finiscono per entrare in conflitto con la linea di partito. Reich diventa quindi progressivamente inviso ai comunisti. I nazisti già lo odiavano e anche i colleghi, anche un po' per paura, perché Reich aveva un carattere insomma non facile, gli avevano già voltato le spalle da tempo. Nel 1934 Reich viene espulso dalla Società Tedesca di Psicoanalisi, di fatto per le sue idee scomode unite anche al carattere ribelle. Lascia Berlino, dove aveva vissuto a lungo, si rifugia ad Oslo, aderendo alla Società di Psicologia Norvegese. Ma è ancora sempre più emarginato. Nel 40 si trasferisce negli Stati Uniti, dove abbandona la scena politica e sposta i suoi studi sulla biologia, mentre in Germania i consultori da lui fondati vengono chiusi, vengono bruciati i suoi libri e addirittura spiccano un mandato di arresto contro di lui. Tutto ciò mette Wilhelm Reich sotto pressione. Come se non bastasse, i risultati dei suoi più recenti lavori legati alla biologia, i primi accenni della sua teoria sulla cosiddetta energia organica, di cui adesso parleremo, vengono respinti dalla comunità scientifica. Insomma, Reich si avvita insomma in questa situazione e sviluppa uno stato sempre più profondo di paranoia che fa da sfondo a tutta l'ultima parte della sua vita. E qui, Giulia, vengo a te.
Sì, allora, parlando di paranoia, il brano che ci è venuto in mente è proprio questo brano dei Radiohead, Paranoid Android, che è proprio un forte riferimento a un personaggio di Guida Galattica per gli autostoppisti, il personaggio perennemente depresso, il robottino Marvin.
Depresso proprio perché è troppo intelligente, no? È anche un po' paranoico.
Sì.
E allora, Giulia, mano agli strumenti, Paranoid Android. Tre, qua.
Thank you. desert man. Why don't you remember my name? I guess you died.
Dunque, veniamo all'ultima parte della vita di Reich, che è anche una parte della vita che ne compromette un po' la memoria. Lui, insomma, quasi impazzisce. E a un certo punto, una dei primi segni, diciamo, che qualcosa di strano sta accadendo, è quando si inventa questa storia molto strampalata dell'energia orgonica. Si inventa una macchina che si chiama Cloud Buster, cioè acchiappa nuvole, sostanzialmente, che funziona con questa energia orgonica. Che cos'è questa energia orgonica e che cosa succede a Wilhelm Reich nell'ultima parte della sua vita?
Beh, sicuramente l'ultima fase della sua riflessione intellettuale è quella più problematica, quella che è meno fondata dal punto di vista epistemologico e anche dal punto di vista metodologico. Egli pensa di poter addirittura dare corpo a definire una bioterapia che lavori sul vivente, sulla struttura originaria energetica del vivente. E faccio riferimento quindi all'ultima fase della sua produzione, che è la fase orgonomica, da energia orgonica.
Che è una specie di energia pervasiva, cosmica, esatto.
Energia cosmica da cui ha origine ogni forma di materia, ogni forma di esistenza,
e che
fisica e spirituale.
E che, se non sbaglio, si scarica, diciamo, durante l'orgasmo, per questo orgonica.
Diciamo che l'energia sessuale, così come l'energia della vita, è espressione particolare, okay, di questa energia cosmica più complessiva e originaria. E questa fase della sua riflessione ha praticamente inizio con l'ingresso di Reich negli Stati Uniti. Siamo fine agosto del 1939. Ma già negli ultimi periodi del suo soggiorno in Norvegia aveva cominciato a spostare la sua attenzione dall'uomo alla natura, quindi si interessa ai fenomeni cosmici, meteorologici, e costruisce anche degli strumenti che servono a accumulare questa energia presente,
secondo lui, naturalmente, appunto, sì, nel cosmo, questi accumulatori. Addirittura lui dice riesce a manipolare questa energia, fa una macchina che si chiama Cloud Buster, con la quale sostiene di riuscire a disperdere o a creare delle nuvole.
Sì, per combattere la desertificazione.
Credo che a un certo punto sostenga addirittura di averci scacciato gli alieni con questa macchina, o sbaglio?
Sì, diciamo che quest'ultima vicenda riguarda proprio gli ultimi anni della sua vita, in cui egli era convinto che fosse osservato dagli alieni, le astronavi degli alieni lo osservassero, e quindi lui combatteva con un cannone orgonico queste astronavi. Ecco, per quest'ultima fase della sua vita è stato utilizzato per screditare.
Ecco, infatti, perché lui alla fine è quasi un'altra persona.
Quindi,
ecco, ma cosa succede e perché? C'è anche qualche motivo per cui a un certo punto Reich diventa paranoico, fondamentalmente diventa un po' matto?
Sicuramente il suo carattere forte e difficile aveva creato molte nemicizie. Il confronto intellettuale con gli psicanalisti aveva creato molte nemicizie, il confronto con le autorità politiche. Quindi diciamo che c'è tutta una serie di esperienze che esasperano il suo animo. Poi egli, in fondo, negli ultimi anni della sua vita pensava di trovare la chiave della felicità nell'umanità. E diciamo che anche i fallimenti lo portano a una forma di disperazione, di solitudine, e quindi anche all'esplosione di una paranoia.
Grazie Marcello Mannella.
Grazie a lei.
Dunque, a un certo punto Reich arriva addirittura a paragonarsi a Gesù o a Giordano Bruno. Qualche ragione di sentirsi perseguitato, come abbiamo raccontato, insomma, ce l'aveva. Però ecco, la paranoia sembra spesso correlata al potere, alla fama o alla ricchezza.
Sì, ma anche ad una visione salvifica del proprio ruolo. Giordano Bruno non voleva potere, voleva semplicemente continuare a poter declinare le proprie idee, così come Napoleone, così come altri grandi. I grandi sono paranoici per definizione, perché tu ti devi alzare alla mattina e dire io salverò il mondo, nel senso che è quella forza che ti fa sentire e quindi agire, non come uno dei tanti, ma come quello scelto.
Cioè, per esempio, essere al centro di una persecuzione è qualcosa che ti rende importante in qualche modo. Questo stai dicendo. Sentirsi vittima di un complotto vuol dire che tu sei una persona importante, se no chi se ne frega di farti
il
complotto.
Ma questo è stata la storia, per esempio, di Michelangelo Buonarroti. Nel senso che era evidente che lui doveva pensare di essere l'unico grande, straordinario, e per questo pensava che pure Raffaello tremasse contro di lui.
E d'altra parte, insomma, questa descrizione mi sembra che coincida molto proprio con la personalità di Rai, con questa sua idea di aver scoperto un'energia cosmica che era in grado di spiegare tutto. Allora, l'ultima nota biografica su Rai chiama in causa il suo rapporto con la Food and Drug Administration americana. A un certo punto iniziano a circolare voci secondo cui, insomma, Rai stava cercando di fare i soldi con questa storia dell'energia organica, insomma, non c'era niente di concreto. E a partire dal 1947 diversi ispettori dell'FDA iniziano a indagare su di lui e sulle sue attività di ricerca e terapia. Sta di fatto, insomma, questa battaglia con la FDA dura anni, e alla fine, per un cavillo legale, viene spostato un oggetto che doveva rimanere, secondo i magistrati, sempre nello stesso posto. Lui viene preso, viene messo in galera e lì muore il 3 novembre 1957. Insomma, si conclude così la vicenda di quest'uomo che soprattutto negli ultimi anni, ma forse anche un po' prima, appunto, è stata tutta una vicenda sul filo tra cosiddetto genio e follia. E anche qui ti chiedo se tra genio e follia c'è veramente un rapporto o se è un luogo comune.
No, non credo che sia un luogo comune, credo che sia una cosa auspicabile, nel senso che noi abbiamo bisogno di visionari. Il visionario, guarda caso, nel nostro vocabolario è molto vicino ad un sintomo psicotico. Noi abbiamo un estremo bisogno, noi dovremmo ringraziare tutti i visionari della storia dell'umanità, perché quelli hanno portato l'asticella più avanti.
Un po' più avanti.
E naturalmente questo faceva scattare la repressione, come è accaduto a lui, ma era accaduto anche in parte a Sigmund Freud.
Il dileggio, per esempio.
Lui è morto praticamente in epoca maccartista. Quindi esattamente come la Chiesa cattolica ha combattuto strenuamente contro il pensiero freudiano. Perché? Perché c'era una concorrenza, che c'era la concorrenza con la confessione, la psicanalisi come confessione, ma c'era soprattutto una visione un po' paranoica, anche questa, al pensare che questi fossero strumenti di coinvolgimento non solo dell'individuo, ma alle masse. Ecco il contributo fondamentale di Reich, che è ancora in qualche modo interessante sulla psicologia delle masse e sulla nascita del nazionalsocialismo. E forse, se fosse oggi qui, si domanderebbe: siamo noi di nuovo a prendere questo sentiero dell'autoritarismo, della fascinazione dell'uomo forte? Penso di sì.
Allora, Giulia, chiudiamo come sempre dedicando un pezzo ai nostri ospiti. Che pezzo è? Di cosa
abbiamo scelto un brano cantato da Annie Ross, si intitola Twisted. È un dialogo immaginario tra questa paziente e il suo psicanalista. Lei gli racconta tutta la sua infanzia e alla fine di tutti questi racconti lei trae una conclusione tutta sua, dove alla fine il pazzo non è più il paziente, ma proprio il medico, il dottore.
E infatti c'è questa frase conclusiva, no? Two heads are better than one. Due teste sono meglio di una, e sono le due teste di lei che si parlano l'una con l'altra. E allora, Twist di Annie Ross.
My analyst told me that was right out of my head, the way he described it. He said I'd be better there than life. I didn't listen until he died. I knew all along he was all wrong, and I knew that he thought I was crazy, but I'm not, oh no. My analyst told me the that was right out of my head. But I said, dear doctor, I think that it's you instead. Because I got a thing that's unique and new. It proves it I have. Let's laugh on you, cause it's an old one head. I got two. And you know two heads are better than one.
Grazie ai nostri ospiti Paolo Crepè e Marcello Mannella, grazie a Gianmarco Ferronato in regia, da Maurizio Melis e Giulia Torino, buona continuazione qui su Radio 24.